benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre incominciamo con una frase di Olympe de Gouges che, vissuta durante la Rivoluzione francese, se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo qui a Amazones in diretta su Radio Banda Larga. Come al solito, questa puntata si lega a tutte le altre puntate. Questa è la quinta puntata in cui parleremo di donne, coraggio, intelligenza femminile tra arte, scienza e letteratura, tra 1500 e 1600. Legandoci alla puntata precedente, cioè quella della scorsa settimana, che avrete magari sentito anche in replica giovedì alle 5, abbiamo parlato di tantissime donne che nel Medioevo e prima del Medioevo in età romana, antica Roma, pagana e non cristiana, hanno dato prova di essere donne sovversive, donne di volontà, donne che volevano reclamare giustamente un posto di soggetto nella società maschiocentrica. Un caso eccezionale, quello con cui abbiamo concluso la puntata, era quello di Christine de Pizan, che scrisse appunto La città delle dame, in cui quando parlava di dame non pensava alle dame aristocratiche, quelle di sangue blu, pensava alle dame in senso proprio di donne dallo spirito volistico, donne che appunto volevano essere al centro della società grazie alla loro intelligenza e al loro spirito, insomma. E quindi oggi faremo riferimento a un'altra donna che abbiamo scordato di discutere, di narrare la scorsa puntata, ma una donna incredibile anche lei, per poi appunto buttarci in un tempo, quello del Rinascimento e del Barocco, che al di là appunto dei pregiudizi che ci sono riguardo al Medioevo, come abbiamo detto l'altra volta, fu un periodo molto più buio del Medioevo per quanto riguarda la soggettività femminile.
Anche perché tra il 5 e il 600 entra in scena l'Inquisizione spagnola. Nel Medioevo c'era l'Inquisizione romana e poi entra in scena appunto l'Inquisizione spagnola, per cui un doppio controllo, doppi organi di controllo e una misoginia sempre più feroce.
Sì, assolutamente sì. E il caso della donna di cui vogliamo discutere, giusto così in intro, prima di lasciare a voi l'ascolto del primo brano, è Ipazia.
Sì, Ipazia, facciamo un piccolo passo indietro rispetto al Medioevo, proprio per ricordare quell'anello di congiunzione che c'è tra il paganesimo e il cristianesimo. Allora, nel 380 d.C. vi è l'editto di Teodosio che praticamente impone la religione cristiana sul paganesimo e immediatamente vengono smantellati i templi e viene perseguitato il paganesimo. Ed ecco che Ipazia è il simbolo per eccellenza di una donna piena di cultura che è stata trucidata nel più barbaro dei modi proprio dal cristianesimo degli inizi, che è iniziato in modo ferocissimo. In poche parole, Ipazia era la direttrice del Museo di Alessandria, una istituzione culturale famosissima e prestigiosissima attraverso i secoli. E praticamente che cosa è successo? Che il vescovo di Alessandria, Cirillo, aveva deciso di ammazzare Ipazia e ha mandato i monaci parabolani a...
un po' di ansia, siamo sempre qua alla console.
Siamo sempre noi da sole, oggi più sole che mai. Più sole che mai. Allora, il vescovo Cirillo ha mandato i monaci parabolani a tirare giù dalla carrozza Ipazia e farla letteralmente a pezzi per strada. I suoi resti sono stati bruciati e buttati nella discarica di Alessandria, proprio perché non ci fosse mai più una testimonianza visibile e i resti appunto di una donna così colta come lei.
Esatto, sì. Quindi appunto, come detto, la misoginia nel corso insomma del periodo patriarcale è sempre stata ferocissima. Il caso di Ipazia testimonia il fatto che durante il cristianesimo l'odio per le donne è riuscito ad arrivare a dei livelli talmente esagerati da portare proprio alla nausea, al vomito a getto, insomma. E direi di unirla anche il caso di Pazzi a quello della principessa de Lamballe, in epoca rivoluzionaria francese, amica e amante di Maria Antonietta, che invece anche lei fu fatta letteralmente a pezzi e trasportata per le strade di Parigi, insomma, durante il periodo della rivoluzione francese.
Sì, sono dei simboli. E poi ricordiamo l'anno della morte di Pazzi a 415 d.C., che è un anno che tutte le donne dovrebbero ricordare, sì, proprio per rispetto e per memoria di questa grande, coltissima donna.
Sì, come dire, noi parliamo di donne sovversive, parliamo di donne nella storia proprio perché la storia delle donne come soggetto nella storia, fondamentalmente non solo quella preistorica, di cui continueremo sempre a ricordare perché molte e molti di voi non ne sanno nulla, vogliamo ricordare il fatto che le donne nel corso della storia patriarcale hanno sempre alzato la testa, donne orgogliose, donne che hanno detto: cazzo, io così non ci voglio vivere, io voglio essere soggetto, perché io non sono per natura sottomessa, non sono per natura inferiore all'uomo. Ce ne sono state. Il caso di Pazzia, come quello della principessa di Lamballe, come quello di molte altre donne nel corso della storia, ci ricorda il fatto che questo odio degli uomini nei confronti delle donne è qualcosa di assolutamente radicato in una mentalità, in una socializzazione maschile dai tempi dei tempi. Non è un caso, infatti, che Christine de Pizan nella sua opera ricorda il fatto che appunto le donne non siano sottomesse per natura, ma lo sono appunto semplicemente perché così hanno voluto gli uomini.
Ma in questa puntata noi abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi ancora, e a questo punto mandiamo il primo brano per entrare nell'atmosfera cinquecentesca, ed è un brano di Barbara Strozzi, Che si può fare?
Che si può fare? Ed eccoci sempre qui a Amazzone, in diretta su Radio Banda Larga. Oggi parliamo di donne tra Rinascimento e Barocco, quindi tra 1500 e 1600, anche se effettivamente il Rinascimento possiamo dire che iniziò anche prima del 1500. State ascoltando in sottofondo Barbara Strozzi, la musica di Barbara Strozzi. Barbara Strozzi fu una compositrice del 600, fu anche soprano, ed era la star dell'Accademia degli Unisoni. Fu criticata proprio per il fatto che era una donna che si era messa all'interno, insomma, a fare un lavoro per maschi, quindi insomma le donne questa critica la ricevono sempre. Si mantenne con la musica e allevò 4 figli. Come dire, le donne sanno fare proprio tutto, insomma. E insomma, ricordando di nuovo Christine de Pizan, che disse: una donna intelligente riesce a far di tutto, e anzi gli uomini ne sarebbero molto irritati se una donna ne sapesse più di loro. Questo è un caso, insomma.
Eh sì, e poi nel Rinascimento vi furono tantissime donne artiste, anche se il Papa, i vari papi impedivano proprio la presenza sul palcoscenico di cantanti, sì, e in genere di artiste, di attrici, eccetera. Ma noi parliamo anche di donne pittrici soprattutto. Abbiamo alcuni nomi di cui parleremo, abbiamo Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Rosalba Carriera, Angelica Kaufmann già verso il Settecento. Sì. E parliamo di Sofonisba Anguissola, che è un'artista ma anche una letterata, che fu chiamata alla corte di Filippo II in Spagna e si trasferì poi a Genova e a Palermo. E anche le sue sorelle avevano un estro artistico e divennero anch'esse pittrici. Una di loro, una tale Elena, abbandonò la carriera artistica per diventare poi una suora, quindi ricordiamo che il destino delle donne spesso e volentieri, se volevano sfuggire
alla vita eteronormativa,
eteronormativa era sempre il chiostro. E Sofonisba fece molti autoritratti soprattutto, e addirittura Michelangelo Buonarroti sosteneva che essa avesse un grandissimo talento, ed è una delle pochissime donne a essere citate da Giorgio Vasari nella Vita degli Artifici Illustri per l'arte manierista. E addirittura anche Caravaggio fu influenzato da Sofonisba nel ritratto delle espressioni facciali, per cui insomma un nome, sì, da ricordare.
Assolutamente sì, e poi Sofonisba appunto fu anche, come tante altre donne pittrici, perché non fu la sola, ad apprezzare moltissimo gli autoritratti, un po' come dire, donne che sono stanche di essere solo specchio dei maschi, vogliono anche loro essere soggetto attivo, e quindi ovviamente la realizzazione di autoritratti imponeva la loro presenza reale e soprattutto all'interno della storia per sempre, perché appunto il loro viso era così dipinto e insomma, e si rendevano visibili. E poi un'altra cosa di Sofonisba è che un'altra sorella, visto che come ha detto Cristina aveva tante sorelle, una di queste, Minerva, si chiamava e non per caso, fu addirittura insegnante di latino e scrittrice, quindi insomma le donne riescono veramente a far tutto, come diceva Christine de Pizan.
E soprattutto nei momenti più schifosi e bui della storia,
sì,
perché
sì,
il
sì,
500-600
sì,
fu veramente sì, un'epoca complice l'inquisizione terribile per
sì,
tutti,
esatto,
uomini e come sempre soprattutto donne.
Chiaro, eh sì, poi è paradossale che appunto è proprio in questi momenti di patriarcato e misoginia ferocissima le donne alzano la testa, perché si rendono conto che forse ne hanno anche abbastanza, cosa che invece oggigiorno non accade, proprio a causa un po' di questa società molto liberale, libertista e capitalista, che insomma ci fa pensare che la cacca è buona, diciamo.
No, che ormai tutto è stato
tutto
conquistato.
È stato conquistato, insomma. Va bene, sentiamo il primo brano, siamo di nuovo con Kate Langvers, Grissom June. Steady eyes for me.
Rieccoci su Radio Banda Larga, siamo Ai Amazones, Giorgio e Cristina, e stavamo parlando di grandissime donne del 5-600. Abbiamo parlato di Sofonisba Anguissola appena adesso, e adesso parliamo di Artemisia Gentileschi. Cosa ci dici di lei?
Allora, Artemisia Gentileschi fu una donna e una pittrice incredibile. Allora, al tempo, bisogna ricordarlo, la pittura, così come tante altre arti, impedivano l'accesso dal punto di vista proprio sociale e pubblico alle donne. Le donne che imparavano a fare le pittrici, le compositrici, eccetera, lo imparavano grazie generalmente al padre, talvolta la madre, comunque all'interno, insomma, della casa, delle quattro mura. Questo ovviamente impediva loro, quantomeno inizialmente, di avere uno scambio reale, ma allo stesso tempo le obbligava a uno studio molto più serrato e molto più specifico rispetto invece agli uomini, che avevano la possibilità di imparare l'arte, diciamo, sul posto e poter viaggiare fin dall'inizio.
E soprattutto il problema delle donne pittrici, che non potevano partecipare a delle lezioni di anatomia.
Sì, insomma, come dire, come abbiamo detto l'altra volta, le donne, ovviamente durante il periodo preistorico con le riunioni della luna, ma anche come abbiamo visto in epoca romana, così come nell'alto medioevo, le donne avevano la possibilità invece di studiare il corpo, di studiare il proprio corpo, comprendere il proprio corpo e avere consapevolezza quindi delle funzioni del loro corpo, cosa che più andiamo avanti, come vedremo già adesso, più verrà invece ostacolata questo insegnamento e questa consapevolezza. Proprio perché le donne venivano considerate sempre di più dei soggetti soltanto riproduttivi, che dovevano stare tra le quattro mura e sfornare bambini. Non è un caso che moltissime donne già al tempo morissero di parto. E tornando ad Artemisia, insomma, fu una pittrice incredibile. Ho posto, insomma, sulla pagina degli Amazones per la puntata, ovviamente per celebrare la sua arte, la sua Giuditta che decapita Oloferne, insomma, dipinta tra il 1612 e il 1613. Ma prima di ascoltare il prossimo brano, vi lascio con le parole del padre, di cui discuteremo anche dopo, che soggetto contraddittorio fu. In queste parole, insomma, molto orgoglioso dice: questa femmina, riferendosi appunto alla figlia, come è piaciuto a Dio, avendola drizzata nella professione della pittura, in 3 anni si è talmente appraticata che posso a dir di dire che oggi non ci sia pare a lei, avendo persino adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere.
E beh,
insomma, un complimento che... insomma, ci ricorda un po' di nuovo Christine Pizan, che ci ricorda appunto che le donne, quando si applicano, le donne di intelligenza, insomma, riescono a fare di tutto e di più. Ma adesso ci ascoltiamo il prossimo brano, che è Joan Jett con Bad Reputation.
Oh,
Eccoci, scusate, problemino tecnico, ci siamo. Allora, abbiamo appena ascoltato Bad Reputation di Joan Jett. Questo è il suo primo album di debutto da solista del 1980, perché fu solita appunto essere la leader cantante delle Runaways, che cantarono insomma e composero tra il 75 e il 79. Cherry Bomb, che è la nostra sigla, insomma, insomma è un po', come dire, un modo di celebrare questo gruppo femminista degli anni 70 e poi anni 80.
Eh sì, stavamo parlando di Artemisia Gentileschi, dopo il grande complimento del padre, che si era trovata in casa questo piccolo genio, subì una bruttissima avventura a 18 anni, perché
non fu esattamente solo una brutta avventura, fu proprio, come dire, una violenza inaudita alla sua persona. Venne infatti, allora torniamo insomma due minuti prima sulla questione del fatto che appunto Artemisia fu costretta come donna a imparare l'arte a casa tra le quattro mura. Il padre Orazio, tanto orgoglioso, decide di far arrivare in casa sua tale Agostino Tassi, ricordatevi questo nome infame, Agostino Tassi, che era maestro di prospettiva, affinché appunto insegnasse l'arte della prospettiva alla figlia Artemisia. Quest'uomo, che chiamarlo uomo forse è decisamente un complimento, arrivò appunto a casa di Artemisia, si invaghì di lei, continuò a tentare di, insomma, di sedurla, se così vogliamo dire. Lei lo continuò a rifiutare, questo quando Artemisia aveva 18 anni nemmeno. Quando il padre si allontanò dalla casa, un giorno, tale Agostino Tassi la stuprò. Artemisia ricorda questa vicenda ignobile e terrificante per la sua persona, dicendo:
serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce, io non potei serrarli, ed alzatomi i panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, acciò non gridassi, e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano me le lasciò, avendo esso primo messo tutti e due i ginocchi tra le mie gambe, ed appuntandomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro, e gli sgraffignai il viso e gli strappai i capelli, e avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro, che gli ne levai anche un pezzo di carne.
Insomma, diciamo che questa narrazione fatta da Artemisia stessa per ricordare questo terrificante stupro ci ricorda il fatto che appunto le donne nel corso della storia sono state utilizzate molto spesso come merci, come oggetti, come buchi da riempire in maniera assolutamente ignobile e disgustosa, e questo è un caso, ma come racconta la stessa Artemisia, diciottenne, quindi una bambina, una ragazzina, cercò in tutti i modi di evitare la violenza, e dice appunto che gli strappò quasi un pezzo del membro. E quindi insomma, non so se mandare il prossimo pezzo prima di ragguardarvi per ragguagliarvi sui extra.
Ricordiamo solo che la violenza sessuale su una donna era ovviamente un atto contro la morale e non la persona, e uno dirà vabbè, ma eravamo nel 500, e no, perché
senta,
si dovrà aspettare il 1981 in Italia perché nel codice Rocco venga rimosso il matrimonio riparatore, e ancora il 96, ripetiamo 1996,
sì,
perché lo stupro divenga reato contro la persona e non contro la morale.
Sì, ricordiamo infatti il caso di Franca Viola del 1965, tra i più emblematici, o quello del massacro del Circeo del 1975. E appunto, di nuovo, prima quindi di mandare il prossimo pezzo, così terminiamo questa narrazione su Artemisia, che insomma, guardate poi ovviamente i suoi quadri perché fu un artista eccezionale, fu sottoposta a umilianti visite ginecologiche quando affermò che appunto era stata stuprata da tale individuo raccapricciante. Ma bisogna dire che il padre, tanto orgoglioso, il simpaticissimo Orazio, quando lei gli raccontò di questo stupro, non non diciamo che non agì inizialmente affinché la figlia, insomma, che, anzi, che questo mostro di Agostino Tassi venisse punito, perché Agostino Tassi mentì e disse che lui, insomma, sì, ti ho stuprata, però dai, ti sposo, e quindi dai, come se niente fosse, insomma. Il padre alzò la testa e portò tale Agostino Tassi al processo solo quando si scoprì che appunto Agostino Tassi non era già sposato e quindi non avrebbe potuto sposare la figlia. Insomma, i motivi non erano stati altri, di nuovo scambio di merce. E appunto di nuovo Artemisia andò al processo, vinse la causa, ma come succede molto spesso anche oggigiorno purtroppo, non cambiò le carte in tavola, nel senso che Tassi fu punito con l'esilio, ma di fatto non lasciò mai Roma, e Artemisia verrà considerata, a testuali parole, non solo dal popolino ma appunto anche dall'alta borghesia, puttana bugiarda che va a letto con tutti.
E in effetti proprio per questo Artemisia poi però avrà una nuova carriera, nel senso che andrà a Napoli proprio per allontanarsi da queste dicerie, da queste critiche, eccetera eccetera, e poi andrà anche in Inghilterra.
Ma ora sentiamoci Bessie Smith con I'm Wild About That Thing.
Honey, baby, won't you curl near? That sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, I'm wild about that thing. Do it easy, honey, don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it, I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada, jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a steady roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on, hear me cry. I'm wild about that thing.
Ed eccoci di nuovo in diretta, ci scusiamo, ci si è staccato un cavo, quindi probabilmente avete perso il minuto, abbiamo parlato da sole per 2 minuti su Artemisia Gentileschi, e di cui appunto abbiamo detto, abbiamo parlato dell'infame stupro e del fatto che nonostante sia andata a processo e il processo sia stato vinto, tale Tassi fu punito con l'esilio, ma in esilio non andò mai, e lei fu considerata puttana bugiarda che va a letto con tutti. Nonostante appunto la vittoria al processo, di nuovo abbastanza fittizia, ed è cosa che appunto non, purtroppo continua ad accadere. Allora, stiamo ascoltando ancora in sottofondo Bessie Smith con I'm Wild About That Thing del 1929. Bessie Smith, che era riconosciuta l'imperatrice del blues, ebbe una relazione non soltanto insomma amorosa, ma anche proprio professionale, con invece la madre del blues, May Rainey, che è meno conosciuta rispetto a Bessie Smith, che fu anche lei una compositrice eccezionale di blues e di musica insomma americana. E fu una compositrice e appunto madre anche in qualche modo un po' in stile Saffo, di cui abbiamo parlato nella seconda puntata, proprio perché aiuta non solo Bessie Smith ma anche molte altre donne a farcela nell'ambito musicale, che era comunque negli anni 30, così come lo è in parte ancora oggi. Non a caso noi continuiamo a farvi ascoltare compositrici donne e cantanti donne, ad a far loro aprire, insomma, aprire loro la strada della musica. Insomma, allora, abbiamo parlato di Artemisia Gentileschi, abbiamo parlato dell'infame stupro, del fatto che in Italia abbiamo aspettato il 1996 perché lo stupro divenisse reato contro la persona e non contro la morale, e ora, insomma, possiamo parlare invece di due scrittrici, di due letterate che durante il periodo appunto del Seicento si posero dinanzi contro gli uomini che non facevano altro che discutere del fatto che le donne non appartenessero nemmeno al genere umano.
Sì, perché attorno al 1600, proprio un anno simbolico perché fu quello in cui Giordano Bruno venne messo sul rogo, peraltro, per cui un periodo terribile dove l'inquisizione impazzava, uscirono moltissimi libelli in circolazione che disputavano niente meno che del fatto che le donne appartenessero o meno alla specie umana, e la risposta era sempre no. Ed ecco che ci furono delle donne coraggiosissime che a questi libelli risposero con altrettanti libelli, come per esempio la nostra Lucrezia Marinella, che nel 1600 scrisse: nobiltà ed eccellenza delle donne coi difetti e mancamenti degli uomini, e lo scrisse a 20 anni nel 1591. E questo scritto è diviso in due parti, e una parte manifesta la nobiltà delle donne con forti ragioni e infiniti esempi, così scrive Lucrezia Marinella, e nella seconda parte li conferma con vere ragioni. Io e Giorgia abbiamo dato un occhio anche a questo manoscritto ed è
grandioso.
Una cultura immensa, sì. Proprio una cultura immensa, esempi di una cultura grandissima e di un grande coraggio.
Sì, ci sono citazioni insomma della letteratura europea e mondiale che sono sconcertanti, insomma, cioè sconcertanti nel senso, non in senso chiaramente negativo, ma assolutamente positivo. Ma questo non per dire che oh, ma che strano, che donne eccezionali, ma perché ce ne sono state veramente tante di donne di cultura, donne eccezionali che la storia patriarcale ha deciso così di dimenticare, e l'ha fatto ovviamente a ragione del fatto che le donne insomma non potevano in nessun modo, in un mondo maschiocentrico, potersi nemmeno permettere di essere come gli uomini, figuriamoci meglio di loro.
E anche non volevano esserlo, perché Lucrezia Marinella scrive: perciò che io non desidero né mai desidererò, ancor che io vivessi più tempo di Nestore, di essere maschio.
Insomma, viva la differenza, quella da celebrare, insomma. Allora sentiamo il prossimo brano e ci sentiamo Pink con Don't Let Me Get Me.
First place, I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight, 'cause I can't do nothing right. Every day I fight a war against a mirror. I can't take the person staring back at me. I'm a hazard to my. Me. It's about you and
rieccoci su Radio Banda Larga, siamo in Amazones, stiamo parlando di un sacco di donne in diretta del 5 e del 600. Sì. Abbiamo parlato di Lucrezia Marinella e adesso parliamo di un'altra donna di pari merito letterario che si chiama Moderata Fonte.
Una donna, insomma, una scrittrice che io, insomma, ho scoperto da poco e amo già follemente, insomma. Entrerà a far parte della mia top 10. Tanto, insomma, sentiamoci Pink con una voce pazzesca e inebriante che io adoro tantissimo. E allora sì, parliamo di Moderata Fonte, alias Modesta Pozzo de Zorzi. Studiò disegno, latino, canto, liuto, clavicembolo e appunto anche lei, così come Lucrezia Marinella, così come altre donne, in questo periodo seicentesco in cui la soppressione del femminile era cosa nota e ferocissima, scrisse quest'opera che rimanda un po' al Decamerone boccaccesco. E all'interno di questo suo Decamerone lei pone sette donne, giovani, vecchie, sposate, vedove, che parlano di uomini e di quanto gli uomini fondamentalmente siano veramente un peso da portare sulla schiena che impedisce loro appunto di poter essere fondamentalmente dei soggetti, di poter fare nella vita quello che realmente vogliono. Insomma, scrisse quest'opera nel prima del 1590, venne pubblicata poi postuma nel 1600. Lei morì a 37 anni di parto, nuovamente, insomma, il parto soprattutto al tempo in cui avevano smesso di permettere alle donne di essere, insomma, donne medico e di poter aiutare, insomma, le donne a comprendere meglio il loro corpo. Queste sono le conseguenze.
E chi ci provava finiva molto male.
Finiva molto male. Ma vi leggiamo un pezzettino prima di lasciarvi al prossimo brano di questa sua opera stupenda che è intitolata Il merito delle donne, ove chiaramente si scopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Insomma, uno slogan femminista degli anni 70 che neanche. E lei scrive: se noi vogliamo poi dire il vero, disse allora Lucrezia, noi non stiamo mai bene se non sole, e beata veramente quella donna che può vivere senza la compagnia di avere un uomo. Parmi, soggiunse Leonora, che io mi viva in riposo e che io senta una somma felicità nel ritrovarmi senza, considerando quanto sia bella cosa la libertà. È possibile, disse Elena, che siano essi così cattivi? E poi continua: piuttosto morrei che sottopormi a un uomo alcuno. Troppo beata vita è quella che io passo, così con voi, senza temer di barba d'uomo che possa comandarmi.
Beh, proprio visioni intransigenti di donne che non ne possono più degli uomini, queste.
Sì, assolutamente sì, donne che si rendono conto che se stanno fra di loro e possono parlare e possono di fatto avere il tempo, così come al tempo di Saffo, di imparare ciò che vogliono, di farsi una cultura, insomma, questa è la vera libertà, questa è una vita senza giogo di donne selvagge, come direbbero le stesse Runaways. Ci sentiamo il prossimo brano, Joan Baez, Donna Donna.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. To fly with, like the swallow, so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have to ever treasures freedom like the swallow has learned to fly.
E rieccoci ai Amazzone, si indirizza su Radio Banda Larga. Stiamo ascoltando in sottofondo la voce meravigliosa di Joan Baez, detta l'usignolo di Woodstock, non per nulla. E lei, Joan Baez, di famiglia di origine scozzese messicana, che fece furore appunto negli anni 60, questo è un pezzo del 1960, ma oltre ovviamente, una cantautrice assolutamente eccezionale, la stessa sorella di Joan Baez, Mimi Farigna, sorella minore, fu anche lei cantante. Joan Baez fu amica di Martin Luther King, combatté per i diritti dei neri, dei gay, delle lesbiche, per l'ambiente e fu la sola a salire sulla Sequoia Luna che tra il 1997 e il 1999 fu abitata da un attivista ambientalista, una di quelle che duo vai e tante, quale Julia Butterfly Hill.
Che è attivista ancora adesso, sì. Io l'adoro e la seguo da anni perché è una mia coscritta.
E dunque abbiamo parlato della grandiosa Moderata Fonte, prima di lei di Lucrezia Marinelli, Marinella. E ora ci spostiamo invece in ambito scientifico.
Allora, anche qui il nome delle donne è stato sempre dimenticato perché si conosce il nome soprattutto di astronomi e matematici uomini maschi. Per esempio è il caso di Sophie Brahe, che è un'astronoma, che è la sorella del più famoso Tycho Brahe, ma lei fu il braccio destro di suo fratello. Per
o
cui
forse lui fu il suo.
O forse lui fu il suo, chi lo sa. quindi... soprattutto in ambito danese, loro erano danesi, è un nome che va ricordato. Poi abbiamo Marie Kunitz, che semplificò le leggi di Keplero, niente meno, e poi una tale Elisabetta Hervelius, che calcolò niente meno che la posizione di 2000 stelle. Questi sono solo tre nomi, ma l'elenco delle donne astronome, matematiche, esperte in geometria, eccetera, è quasi infinito, e quindi questo è proprio indicativo del mondo sommerso della cultura femminile che sembra non sia mai esistita.
Sì, assolutamente sì. Poi ricorderei anche una donna come Elena Lucrezia Cornero, veneziana, che si laureò in filosofia il 25 giugno del 1678 e fu la prima donna al mondo a ricevere il titolo di doctor, con anello, cappello di ermellino e corona di laureo, e la sala era gremita. Oppure Arcangela Tarabotti, che scrisse L'inferno monacale, che le donne siano della specie degli uomini, come a dire, insomma, le donne sono specie umana, non fanno parte, insomma, di una specie altra, aliena.
Cioè, rendiamoci conto veramente della presenza di questi libelli misogini al massimo, che andavano a dibattere che le donne non fossero nemmeno appartenenti alla specie umana. Veramente una cosa
immonda. Sì, feroce,
immonda.
Follia, assolutamente. Beh, ma non è un caso che infatti oggi la violenza sulle donne continui ad essere perpetrata e le donne, insomma, vengono viste di nuovo semplicemente come oggetti, come merce e così via, invece... Insomma, queste donne si sono sempre battute anche già nel 600 e prima, come abbiamo detto già nelle scorse puntate, perché le donne venissero viste come giustamente sono un soggetto, insomma, un soggetto vero e proprio, un soggetto indipendente. Non è un caso che la stessa Cristina di Svezia, che avevamo già citato, infatti, come dire, abbia poi spinto e convinto Papa Clemente IX a far salire sul palco anche donne attrici e cantanti, che erano state invece bandite dall'altro Papa, un simpaticone, Sisto V, che non le voleva. Ma allora direi che possiamo salutarci, perché avremo tantissimo da dire, da fare tipo 7 ore soltanto su tutte queste meravigliose donne, ma il tempo stringe, cerchiamo di non fare altri danni tecnici, grazie Umberto che ci segui da lontano, e niente, allora vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata, sempre dalle 2 alle 3 su Radio Banda Larga, ai Amazzones
e in replica il giovedì dalle 5 alle 6,
non
ciao
perdeteci.
A tutte e
allora,
tutti.
Vi lasciamo con Nora Jones, Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
I said.